Benvenuti ad Alma Lectio, il podcast dell'Università di Bologna dedicato alle Lectio Magistralis tenute da scienziati, intellettuali e personaggi illustri che nel corso degli anni sono stati invitati dall'Università di Bologna a condividere il loro sapere e contribuire alla divulgazione della conoscenza. Nella puntata di oggi ascoltiamo Christophe Pomian, filosofo storico e saggista polacco di origini francesi, che ha pronunciato la sua lezione dottorale il 24 marzo 2023 nell'Aula Absidale di Santa Lucia, in occasione del conferimento del Sigillum Magnum da parte dell'Università di Bologna. Buon ascolto!
Prima di tutto vorrei ringraziare da cuore Rettore magnifico, professor Balzani, e voi tutti che siete venuti qui oggi per questa cerimonia. È per me un evento importante, si dice commovente, penso. Questi poche parole devono bastare per esprimere una gratitudine enorme, per non dire infinita. Comincio con una citazione. Aldrovandus Ulis, professore di filosofia e medicina a Boulogne, sua patria, era uno degli uomini più curiosi al mondo per quanto riguarda la storia naturale. La sua cura, le sue opere e le sue spese su questo tema sono incredibili. Viaggiò nei paesi più lontani senza altro scopo che quello di conoscere le cose che la natura vi faceva apparire. Minerali, metalli, piante, animali erano l'oggetto delle sue ricerche e della sua curiosità. Ma era soprattutto affezionato agli uccelli e per averne figure molto esatte e vivide impiegò per più di 30 anni a sue spese i più eccellenti artisti d'Europa. Queste spese le rovinarono. Fu infine ridotto sul lastrico e si dice che morì nell'ospedale di Boulogne carico di anni e cieco nell'anno 1605. Fin della citazione. Questo è ciò che apprendeva di Aldrovandi a 90 anni della sua morte il lettore del Dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle, uno dei libri più letti del lungo Settecento. La prima edizione fu pubblicata nel 1697, l'ultima nel 1820. Sebbene l'autore abbia puntato a un'accuratezza impeccabile, non è riuscito a evitare almeno due elementi leggendari: i viaggi di Aldrovandi nei paesi più lontani, America, Estremo Oriente, si riducono dopo il controllo a un pellegrinaggio giovanile a Santiago de Compostela, che era già una conquista. Ma ha fatto diversi viaggi nel suo paese. E non perse la vita né morì in ospedale come i poveri, che Bayle fa precedere cautamente da un «si dice». Resta il fatto che in sostanza Bayle aveva ragione. Viaggiatore, collezionista, studioso e mecenate, Aldrovandi era il prototipo stesso dell'appassionato di storia naturale che dedicava la sua vita alle sue ricerche e alla sua curiosità. Bayle non era molto interessato alla storia naturale. Pochi dei suoi seguaci sono menzionati nel suo dictionnaire. Anche Konrad Gessner non ha ricevuto l'onore di un articolo. Se Aldrovandi si distingue è perché per Bayle era un naturalista esemplare e una personificazione della curiosità, forse addirittura della curiosità eccessiva, un'espressione che mostra che per Bayle, quando la curiosità rimane nei suoi limiti, è una virtù e quindi merita un elogio. Lo conferma l'articolo dedicato a Peresque, cito: «Mai uomo rese più servizi alla Repubblica delle Lettere, ne fu per così dire il procuratore generale, incoraggiò gli autori, fornì loro lumi e materiali e usò le sue rendite per acquistare e copiare i monumenti più rari e utili. Il suo mestiere di letterato abbracciava tutte le parti del mondo. Gli esperimenti filosofici, le rarità della natura, le produzioni dell'arte, l'antiquariato, la storia, le lingue, erano pure oggetto della sua attenzione e della sua curiosità. Fine della citazione. La curiosità viene così individuata da Bayle quale impulso all'azione per accrescere la conoscenza e implementare i mezzi per farla progredire. Un impulso così forte da portare sia Aldo Vandi che Peresk ad assumere il ruolo di benefattore della ricerca e a mettere le proprie rendite al servizio della comunità dei dotti. Un tale elogio della curiosità, incarnato da personaggi che hanno subordinato la loro vita ad essa e sono così diventati eroi della Repubblica delle Lettere, un tale elogio della curiosità, dunque, è nella storia millenaria di questa parola e della cosa che essa designa, un fatto nuovo, in contrasto con la tradizione dominante. Come in qual ambiente intellettuale e istituzionale è diventato possibile? Il sostantivo curiositas è apparso nella lingua latina nel secondo secolo d.C., ma solo 200 anni più tardi ha iniziato a essere usato con maggiore frequenza. Si riferisce al desiderio di sapere, sia esso legittimo o illecito. Può quindi essere utilizzato per descrivere o addirittura lodare l'applicazione zelante all'acquisizione della conoscenza, ma si tratta di un significato molto raro. Più spesso viene impiegato per condannare a livello sociale il desiderio di sapere troppo delle arti degli altri, o di penetrare i loro segreti, o di acquisire conoscenze per alimentare la propria vanità, e a livello intellettuale il desiderio di oltrepassare i confini imposti alla conoscenza umana, di sapere ciò che è vietato sapere. Sono stati i padri della Chiesa, in particolare Sant'Agostino, a fare largo uso della parola curiositas come sinonimo di concupiscenza degli occhi per condannare il desiderio di apprendere credenze pagane, eresie, astrologia divinatoria, teurgia, magia, di frequentare il teatro o i giochi del circo o anche di acquisire conoscenze che non elevano l'anima verso Dio. Per i successivi 8 secoli, la curiositas è stata discussa esclusivamente nel contesto monastico ed è la sua dimensione sociale ad essere principalmente evocata. A partire del XII secolo, in seguito all'introduzione delle opere di Aristotele nell'insegnamento universitario e alla traduzione degli scritti astrologici e alchemici arabi, la lotta contro la curiosità si spostò dalle abbazie alle università, dove talvolta venivano insegnate l'astrologia e l'alchimia, e fu la dimensione intellettuale dei desideri di conoscenza ad assumere un ruolo centrale. Lo si può vedere molto chiaramente nelle successive argomentazioni di San Tommaso d'Aquino a proposito di questo tema. Tra gli autori che hanno contrastato la curiosità tra il XIV e il XVII secolo, troppo numerosi per essere elencati, ci accontenteremo di distinguere 2 gruppi. Alcuni, come Erasmo, prendono di mira i ragionamenti sempre più sofisticati riguardanti le cose della religione e preconizzano il ritorno a una fede semplice ridotta al contenuto delle scritture che dovrebbero rispondere a tutte le domande di un fedele. Questa tendenza fu proseguita e rafforzata da Lutero e Calvino e dai polemisti impegnati nella lotta contro le eresie, frutti della impia curiositas che si moltiplicavano sulla scia della Riforma e che i protestanti combattevano con lo stesso ardore dei cattolici. gli autori del secondo gruppo concentrarono le loro denunce contro l'astrologia divinatoria, che aveva creato scompiglio nelle corti e tra i dotti, prima di scendere nel XVI secolo grazie alla stampa nelle fiere e nei mercati sotto forma di fogli sciolti. Dai tempi dei padri della Chiesa, la curiositas non è mai stata menzionata così spesso come tra il XIV e il XVII secolo, e per una buona ragione. A partire del XII secolo, il desiderio di conoscenza comincia a emanciparsi, dando luogo a un numero crescente di traduzioni dell'arabo e dal greco, e orientandosi verso ambiti profani, diritto, medicina, antichità, natura, e sempre più spesso verso le scienze proibite, con l'astrologia e la magia in primo piano. Nei secoli XV e XVI la loro influenza raggiunse i massimi livelli. Tutte le turbulenze religiose e politiche non impediscono al desiderio di sapere di produrre effetti che finiranno per trasformare le coordinate del dibattito intorno alla curiosità, prima di renderlo anacronistico. È il desiderio di sapere che ci ha spinto a cercare le opere lasciate dagli antichi, a stabilire correttamente i testi, a cercare di capire le affermazioni a prima vista enigmatiche, a confrontarci con le iscrizioni che bisognava imparare a leggere, con le monete e le gemme di cui bisognava riconoscere le immagini, con le vestigia di ogni tipo di cui bisognava recuperare l'uso. Mentre sollecita così alcune persone a viaggiare nel tempo, ne spinge altre in lunghi viaggi stimolati principalmente dalla sete d'oro e dalla lotta per il dominio del mondo, dove pure la curiosità gioca un ruolo significativo. Tali viaggi portarono nella cristianità cose mai viste prima, che furono a loro volta oggetto di curiosità da parte di studiosi e artisti. L'arrivo di tutto questo materiale esotico e le storie che lo accompagnavano fecero nascere, o almeno intensificarono, il desiderio di sapere cosa si trovasse nelle vicinanze. Dopo la scoperta di un continente insospettabile in Occidente e la scoperta della rotta per l'India attorno all'Africa, la ricerca sui fenomeni naturali cominciò a fiorire parallelamente al boom degli studi antiquari iniziato un secolo prima. Ciò portò nel XV-XVI secolo alla costituzione dei due campi del sapere, che sono gli studia humanitatis da un lato e la storia naturale dell'altro. Tale fenomeno si accompagna all'emergere di due tipi di studiosi, l'umanista e il naturalista, talvolta riuniti in un'unica persona. Ne è un esempio Aldrovandi, il cui primo libro dedicato alle statue di Roma lo mostra che è un abile antiquario, un altro è Peresque. Nuovi campi di sapere, la ricerca antiquaria e la storia naturale si aggiunsero a un campo molto antico, composto da matematica, astronomia e fisica, tre discipline che stavano subendo una rivoluzione. In meno di 150 anni, tra l'opera di Copernico e quella di Newton, la Terra perse la sua centralità, il mondo chiuso lasciò il posto all'universo infinito, per usare la formula di Alexandre Coiré, e l'occhio, che era sempre stato il principale strumento di conoscenza del mondo sensibile, fu integrato e amplificato in questo ruolo dal telescopio a seguito di Galileo e dal microscopio divenuto famoso grazie a Leeuwenhoek, portando alla scoperta di oggetti celesti e di esseri viventi di cui nessuno aveva prima sospettato l'esistenza. L'accumulo di conoscenze attraverso la ricerca antiquaria e la storia naturale e la rivoluzione cognitiva hanno modificato congiuntamente il quadro istituzionale e mentale della curiosità. Nonostante le condanne ufficiali le prediche e le esortazioni di apologeti e moralisti, le chiese non riusciranno mai più a confinarla nell'alveo da cui è uscita e a screditarla nell'opinione delle élite. È un'istituzione nuova che prenderà in mano le cose passo dopo passo, senza usare i mezzi coercitivi delle chiese e degli stati, ma con non minore efficacia. Dal momento in cui la scienza moderna crea le proprie istituzioni sotto il patrocinio della monarchia o nell'ambito della sua amministrazione, inizia a costruire argini che una certa curiosità non ha più il diritto o i mezzi per infiltrare o aggirare. La curiosità che viene accettata, persino incoraggiata, deve d'ora in poi formulare le sue domande nel linguaggio della comunità scientifica, imparare a disciplinare il suo sguardo, standardizzare i suoi approcci cognitivi e utilizzare solo strumenti il cui funzionamento può essere teorizzato e i cui limiti e distorsioni possono essere presi in considerazione. Quanto alla curiosità incompatibile con i criteri della scienza, essa è confinata al di fuori di essa o persino della conoscenza, degradata al rango di superstizione. Newton era affascinato delle profezie bibliche e dall'alchimia, ma separava accuratamente le sue curiosità della fisica. Le scienze occulte, l'astrologia, l'alchimia, la magia, l'ermetismo manteneranno dei seguaci, lo fanno tuttora, influenzeranno a volte anche la letteratura e le arti, ma rimarranno al di fuori dei confini della scienza e non troveranno mai più il posto che era stato loro riservato nella grande età della curiosità tra la metà del XIV e la metà del XVII secolo. Il nuovo convenimento della curiosità inizia con Cartesio, per il quale l'unica conoscenza degna di questo nome era quella che si poteva dedurre da assiomi evidenti. Non solo bandì le scienze occulte, degradate al rango di pseudoscienze, ma anche tutto ciò che veniva proposto da antiquari e naturalisti era secondo lui curiosità, nel senso spregiativo del termine. La corrente cartesiana rimarrà fedele a questa posizione, come si può vedere in Malebranche. Quanto agli antiquari e ai naturalisti, che contrariamente a Cartesio accumulano nomi e date, documenti e monumenti nel caso dei primi, ed esperimenti, osservazioni e naturali di ogni genere nel caso degli altri, se descrivono la loro pratica come curiosità, assumono questo termine in senso elogiativo, perché si tratta ormai di una curiosità incanalato, disciplinato e critica. Questo è già il caso di Peiresc, senza che venga usata la parola critica, e di Bayle, che fa della critica il suo programma. Ciò non ha impedito agli apologeti cristiani di delegittimare sia la ricerca antiquaria che lo studio della natura, e ai moralisti caricaturare e ridicolizzare gli antiquari e i naturalisti, che si supponeva fossero impegnati solo in una curiosità oziosa. Ma le loro voci cominciarono a farsi sentire nel deserto. Nel lungo resoconto della maniera di trattare la storia naturale che Buffon pone in testa al primo volume della sua Histoire naturelle générale et particulière, tre pagine sono dedicate ad Aldrovandi. Cito: Aldrovandi, il più laborioso e il più dotto di tutti i naturalisti, ha lasciato, dopo un lavoro di 60 anni, immensi volumi sulla storia naturale. Essi si ridurrebbero alla decima parte se si eliminassero tutte le inutilità e tutte le cose stranee al suo argomento, tranne che per questa prolissità, che, lo confesso, è schiacciante, i suoi libri devono essere considerati come i migliori di tutta la storia naturale. Il piano del suo lavoro è buono, le sue distribuzioni sono sensate, le sue divisioni ben marcate, le sue descrizioni abbastanza esatte, monotone certo, ma fedeli. La parte storica è meno buona, spesso mescolata al favoloso, e l'autore mostra troppa inclinazione alla credulità. Fine della citazione. Le due principali critiche che Buffon muove ad Aldrovandi, che colloca al vertice della gerarchia dei naturalisti, sono la prolissità e l'assenza di spirito critico. Entrambi, secondo Buffon, sono il risultato dell'approccio conoscitivo di Aldrovandi, del modo in cui egli pratica la conoscenza della natura. Buffon lo descrive in un passo troppo lungo per essere citato per interno, ma fin dall'inizio si può percepire il tono ironico. Cito: «Immagino un uomo come Aldrovandi, che ha una volta concepito il progetto di fare un corpo completo di storia naturale. Lo vedo nella sua biblioteca, leggere successivamente gli antichi, i moderni, i filosofi, i teologi, i giurisconsulti, gli storici, i viaggiatori, i poeti. E dopo aver riempito diverse cartelle con appunti di ogni tipo, spesso presi senza esame e senza scelta, inizia a lavorare su un argomento particolare e non vuole perdere nulla di ciò che ha raccolto». Fine della citazione. Come tutti sanno in questa sede, accusare Aldrovandi di essere stato solo un frequentatore di biblioteche è ingiusto. Egli scese in campo più volte e soprattutto creò a Bologna un giardino botanico e raccolse una collezione di oggetti che studiò e descrisse. Ma per quanto ingiusta, l'accusa di Buffon evidenzia una differenza fondamentale tra la storia naturale praticata ai suoi tempi e quella di Aldrovandi. Quest'ultima mette sullo stesso piano i dati della percezione e i dati della lettura di testi del passato ritenuti autorità, cioè non sottoposti al giudizio della critica, così come accoglie i dati della rivelazione cristiana. 150 anni e una rivoluzione cognitiva dopo, questo non è più ritenuto accettabile. Ciò che un tempo era considerato conoscenza, ora è solo un'occupazione improduttiva. E ciò che un tempo era considerato sapere, è degradato al livello di inutile erudizione. La lezione di Cartesio, con la sua insistenza sulle regole e sul metodo, è stata mantenuta, indipendentemente dalla fisica e della metafisica cartesiana. La parola curiosità è assente del testo di Buffon, ma l'immagine che offre del modo di lavorare di Aldrovandi lo mostra animato da un desiderio di sapere che egli non cerca nemmeno di incanalare, spingendolo ad accettare tutto ciò che trova e di cui vuole conservare tutti i contributi. La storia naturale di Buffon si oppone a quella di Aldrovandi, così come la scienza si oppone alla curiosità nel senso peggiorativo del termine. Se la parola curiosità non compare nel testo di Buffon, è probabilmente perché era ormai accettato nel mondo degli studiosi che a proposito di vita intellettuale questa parola avesse un significato positivo. Non era quindi adatta a caratterizzare un approccio di cui Buffon prendeva chiaramente le distanze. Due anni dopo Histoire naturelle, il quarto volume dell'Enciclopédie, con l'articolo esce il quarto volume dell'Enciclopédie con l'articolo Curiosité scritto da De Jaucourt. È un articolo veloce, ma proprio questo fatto dimostra che l'argomento non suscita più passioni e non coinvolge questioni importanti. Dopo aver liquidato in una frase il destino della curiosità di conoscere il futuro con l'aiuto di scienze chimeriche cioè l'astrologia e la divinazione a cui fa esplicito riferimento, curiosità che definisce figlia dell'ignoranza e della superstizione, Zokuri inizia con la dimensione sociale della curiosità, la preoccupazione di sapere cosa gli altri pensano di noi, i tentativi di carpire i segreti altrui, l'interesse eccessivo per ogni tipo di notizia. Abbandona rapidamente queste specie di curiosità irragionevoli per concentrarsi sulla curiosità degna dell'uomo e la più degna di tutte, intendo il desiderio che lo spinge ad estendere la sua conoscenza, una nobile curiosità di cui si propone di sviluppare in poche parole l'origine e i limiti. Essa è suscitata dalle sensazioni e percezioni di oggetti che conosciamo solo in modo molto imperfetto e non solo ci fa prendere coscienza dalla nostra ignoranza, ma ci stimola anche ad acquisire per quanto possibile una conoscenza più esatta e completa dell'oggetto che rappresenta. Ciò però porta a una conoscenza effettiva di quell'oggetto solo attraverso l'attenzione, il lavoro e l'applicazione continua. Questo vale ancor più per la conoscenza intellettuale. In breve, per Zokuri, la curiosità è un innesco indispensabile per un movimento di ricerca che deve poi essere mantenuto da un deliberato sforzo di volontà. Non siamo più nella morale, tantomeno nella teologia. Siamo in una psicologia sensista. Nello stesso periodo, Maupertuis pubblicò una lettre sur les progrès des sciences che Hans Blumenberg introdusse nella storia del dibattito sulla curiosità. Pur essendo d'accordo con lui su questo punto, non condividiamo la sua interpretazione del testo, ma iniziamo ricordando il suo contenuto. Indirizzata al re di Francia, la lettera non è né una valutazione dei risultati raggiunti, né uno studio dei meccanismi che permettono alle scienze di progredire. Propone temi di ricerca che Maupertuis considera prioritari o sui quali desidera attirare l'attenzione del re per convincerlo a finanziarli. Raccomandò di organizzare spedizioni per scoprire le terre del sud e il passaggio dell'Europa all'estremo oriente attraverso il nord. Questa ricerca geografica comprendeva lo studio degli abitanti della Patagonia, ritenuti giganteschi, e lo studio delle declinazioni del lago magnetico. Propose di esplorare l'interno dell'Africa e le piramidi, di creare un collegio di studiosi di diverse culture, cinese, indiana, eccetera, e di far rivivere il latino. Presentò un programma di osservazioni astronomiche e chiese il miglioramento dei telescopi. Presentò anche un programma di esperimenti sugli animali, sulla rigenerazione degli organi e sulla riproduzione, con i seragli dei principi dove sarebbe stato permesso l'accoppiamento di esemplari di specie diverse che avrebbero potuto generare intere specie che la natura non ha ancora prodotto. Tutti i trattati, Maupertuis non era soddisfatto dello stato della storia naturale. Tutti i trattati sugli animali che abbiamo, anche i più metodici, formano solo immagini piacevoli alla vista. Per fare della storia naturale una vera scienza, sarebbe necessario applicarsi a ricerche che ci permettano di conoscere non la figura particolare di tali o tali animali, ma i processi generali della natura nella loro produzione e conservazione. Si tratta di una velata critica di Buffon, di cui Maupertuis parla anche bene, quando menziona le sue osservazioni microscopiche fatte con Needham, incidentalmente auspica un miglioramento dei microscopi. Finora nulla di sorprendente o sconvolgente. Le cose cambiano quando si tratta di uomini. Maupertuis propone esperimenti su individui vivi, criminali condannati alla tortura, preceduti, se possibile, da esperimenti su cadaveri e animali. In particolare si tratta di studiare l'unione dell'anima e del corpo nel cervello di un uomo vivente. Un uomo, diciamo per Thieu, è nulla rispetto alla specie umana. Un criminale è ancora meno di nulla, fine della citazione. Riprende questa idea in relazione agli esperimenti metafisici, in particolare sul sonno e sui nervi, da effettuare, cito, su uomini condannati a una morte dolorosa e certa, per i quali sarebbero una sorta di grazia. Fine della citazione. I bambini non escono indenni di questi esperimenti, isolati fin dalla nascita da qualsiasi scambio verbale con gli adulti, potrebbero servire a svelare l'origine e l'acquisizione del linguaggio. L'opuscolo di Maupertuis, che abbiamo appena riassunto, illustra, secondo Blumenberg, il trionfo di una curiosità teorica senza limiti, accusata per secoli di essere un peccato mortale. Alla fine di questo lungo processo non solo è stata scagionata, ma anche nobilitata ed emancipata da ogni tutela. Lo prova ciò che Maupertuis dice a proposito degli esperimenti sugli esseri umani, da cui si desume che egli è disposto, per far progredire le scienze, ad abbandonare ogni minima compassione e a ignorare i comandamenti della religione e della morale. In un simile contesto, i divieti che Maupertuis vuole imporre per impedire le ricerche sulla pietra filosofale, sulla quadratura del cerchio e sul moto perpetuo, ricerche che fanno solo perdere tempo, sono irrisori per Blumenberg. Se tutto ciò che è proibito si limita a questo, allora tutto è permesso. Gli esperimenti sugli esseri umani proposti da Maupertuis sono ovviamente inaccettabili per noi, lo erano già all'epoca. Tuttavia, pianificare esperimenti contrari alle norme etiche non significa essere guidati da una curiosità sfrenata. Maupertuis è molto chiaro su questo punto, affermando fin dall'inizio di voler fissare gli occhi del suo augusto corrispondente solo su alcune ricerche utili al genere umano, curiose per gli scienziati e nelle quali lo stato attuale della scienza sembra porci nella condizione di avere successo. Fin della citazione. Questi tre criteri, utilità per l'umanità, produttività cognitiva, cioè la capacità di contribuire alla soluzione dei problemi che si presentano, e fattibilità, limitano quindi fortemente l'elenco dei progetti possibili. E non sono gli unici. Nel discorso di Maupertuis è implicito un quadro disciplinare che esclude, senza nemmeno bisogno di dirlo, le scienze chimeriche e richiede che la conoscenza, per essere riconosciuta come scientifica, sia metodica, che miri a far luce sui processi generali della natura e che svolga attraverso strumenti di osservazione e misurazione. Con lui siamo nel mondo della scienza, agli antipodi di una curiosità sfrenata. Seguendo Bayle abbiamo collegato la memoria di Aldrovandi alla problematica della curiosità. Il primo tema è stato abbandonato dopo Buffon, perché il ricordo di Aldrovandi non sembra essere più tardi presente nella storia del pensiero fino alla sua breve apparizione Le parole e le cose di Michel Foucault. Per quanto riguarda il secondo tema, lo concludiamo in omaggio polemico a Blumenberg con Maupertuis, perché con lui la curiosità acquista il volto che conserva ancora oggi. Non è più il desiderio di sapere tutto che guarda in tutte le direzioni e raccoglie ciò che ritiene essere i fatti, affidandosi ad autorità riconosciute e ai dati dell'esperienza diretta. Non è nemmeno il desiderio di accumulare conoscenze esaminate criticamente, ma che possono essere solo giustapposte per mancanza di principi che impongano un'organizzazione complessiva, che si tratti della storia dell'uomo o della natura. È un desiderio di sapere che viene inquadrato, contenuto e incanalato dalla comunità di studiosi, dotati da un apparato concettuale specifico per ogni disciplina e di strumenti adeguati ai rispettivi obiettivi e dalle istituzioni che definiscono le domande riconosciute come legittime e gli approcci che dovrebbero fornire risposte valide. È vero che così come ci viene presentato, questo desiderio di sapere non tiene conto di considerazioni etiche. Ma questa non è un'idiosincrasia di Maupertuis. È, ahimè, l'inguaribile tentazione di ignorare tali considerazioni, una tentazione propria di una scienza trasgressiva per sua natura, nei bene e nei male, che il resto della storia si sarebbe incaricata di illustrare drammaticamente. Grazie per vostra attenzione.
Avete ascoltato la lezione dottorale che Christophe Pomian, filosofo, storico e saggista polacco di origini francesi, ha pronunciato il 24 marzo 2023 nell'aula psidale di Santa Lucia in occasione del conferimento del Sigillum Magnum da parte dell'Università di Bologna. Vi aspettiamo alla prossima Almalexio!